Buongiorno a tutti e benvenuti a questo corso Microsoft Virtual Academy sull'Application Lifecycle Management con Visual Studio Online. Io sono Davide Benvenu, sono International Development Manager in Aruba e freelancer come DBTech. Ho più di 12 anni di esperienza in campo IT, nello sviluppo di software, nella gestione dei team e di team leading e sono speaker a eventi nazionali e locali come Community Days, Festival ICT, SMAU e altri. Sono membro di .NET Toscana, la community tecnica Microsoft appunto per la Toscana, e ho un paio di articoli su MSDN come guest post. Mi occupo prevalentemente di Microsoft Azure e di Visual Studio ALM, quindi tutta la parte di gestione dell'ALM con Team Foundation Server e Visual Studio Online. Qui trovate anche alcuni miei riferimenti, tra cui il mio sito, il mio blog tecnico in italiano, ma è disponibile anche quello in inglese. E se andate a guardare su SlideShare, l'ultimo link in basso, troverete un po' di materiale vario riguardo alle sessioni che faccio e che ho fatto in passato. In alto avete anche il mio account Twitter per chi volesse scrivermi anche lì. Che cosa andremo a vedere durante questo corso? Parleremo di ALM, quindi di Application Lifecycle Management con Visual Studio Online. Quindi, innanzitutto introdurremo il concetto di ALM e vedremo una panoramica delle caratteristiche di Visual Studio Online. Parleremo poi della gestione dei codici sorgenti e della gestione del lavoro con Visual Studio Online. Parleremo della parte di test. Vedremo quali sono gli strumenti di supporto con cui possiamo interagire con Visual Studio Online e alla fine vedremo degli scenari più avanzati, tipo la build, tipo l'integrazione con l'API. Per partecipare a questo corso, la target audience, è abbastanza varia perché sicuramente è un corso che si addice agli sviluppatori, ma non solo. Possono trarne beneficio anche chi fa team leading, i vari project manager e project owner, sicuramente i tester, visto che andremo ad affrontare anche le tematiche di test, ma perché no anche chi non è magari legato allo sviluppo ma fa l'IT Pro, perché quello che noi andremo a vedere sono comunque progetti software, ma lo stesso tipo di strumento si può utilizzare tranquillamente anche per pianificare il lavoro su progetti magari non strettamente software. Non ci sono prerequisiti particolari, io di volta in volta cercherò di introdurre quelli che sono gli argomenti chiave da conoscere per poter poi capire meglio tutto quello di cui staremo parlando, quindi non ci sono particolari prerequisiti. Questo corso, vi ricordo che è un corso Microsoft Visual Academy, che fornisce formazione online gratuita su misura per sia IT Pro che sviluppatori. Community che ha più di 2 milioni e mezzo di utenti registrati, quindi si parla di una base di utenza piuttosto importante. Ci sono al momento più di 350 corsi già disponibili su Virtual Academy e normalmente vengono aggiunti nuovi corsi in modo molto molto frequente. Sono corsi che sono sempre aggiornati, quindi si parla sempre delle ultime tecnologie e si parla di tecnologie e prodotti Microsoft. I relatori e i trainer normalmente sono dei professionisti e degli esperti che fanno della tecnologia in cui fanno il corso, la loro professione, la loro vita. Vi ricordo inoltre che, oltre ai video di questo corso, sono disponibili anche le slide e il codice e il materiale delle demo che andremo a vedere. Iniziamo con il primo modulo, quindi con l'introduzione all'ALM con Visual Studio Online. In questo modulo parleremo appunto di introduzione all'ALM, vedremo che cos'è e ne faremo una breve panoramica. Parleremo poi delle caratteristiche di Visual Studio Online, VSO è la sigla che normalmente si usa per abbreviare Visual Studio Online, e poi parleremo invece delle differenze tra Visual Studio Online e Team Foundation Server, abbreviato TFS. Alla fine vedremo una demo del portale di Visual Studio Online e di quello che è possibile fare sul portale. Iniziamo. Iniziamo parlando di cos'è l'ALM. L'ALM, acronimo di Application Lifecycle Management, è una disciplina, è un insieme di tecniche che ci consentono di poter gestire, come dice il termine, tutto il ciclo di vita di un'applicazione. Ciclo di vita che va dalla raccolta dei requisiti, dall'idea dell'applicazione, fino alla messa in produzione del software funzionante e anche oltre. Se vedete in questo schema, ci sono tutte le fasi di sviluppo e di produzione di un'applicazione, perché si parte dalla parte di project management, poi si va sulla parte di raccolta dei requisiti, c'è la parte di design e di architettura, di definizione architetturale dell'applicazione, ovviamente la parte di sviluppo, la parte di test e di qualità, la parte di rilascio in produzione. E poi c'è questa parte qui che è una parte molto importante, che è la parte di processi e ottimizzazione dell'applicazione. Quindi, una volta messa in produzione o messa in test, tutta la parte che riguarda appunto l'ottimizzazione dell'applicazione, che viene poi reimmessa nel ciclo di lavoro. Con Visual Studio Online noi possiamo andare a gestire tutti questi step in modo più o meno integrato, e lo vedremo durante questo corso, ma in ogni caso riusciamo a gestirli tutti. Questa è la definizione classica di LM, quindi un ciclo di lavorazioni che ci portano dall'idea fino all'applicazione in produzione. Una versione un po' più moderna dell'ALM è rappresentata in questo schema qui, nel senso che sempre di più ormai si utilizzano dei modelli di lavoro agili per poter portare la nostra applicazione in produzione, per poter realizzare la nostra applicazione, e questo schema ne riassume un po' i concetti, nel senso che viene definito un backlog, che possiamo pensare come un contenitore di tutti i nostri requisiti, di tutte le nostre idee applicative. Quindi, di fatto, la definizione e l'ideazione della nostra applicazione. Una volta realizzato il backlog, si passa alla fase di implementazione dell'applicazione, che normalmente in scenari agili avviene per iterazioni o per sprint, se stiamo pensando, per esempio, a uno scenario di tipo Scrum. Cicli continui che fanno sì che vengano realizzate le funzionalità, quindi si passa dall'idea a un software effettivamente funzionante, software funzionante che poi viene messo in test e in produzione. Se una volta messa l'applicazione in produzione ci saremmo fermati, ormai siamo sicuri, siamo consapevoli che non è più così. Infatti, nel momento in cui l'applicazione viene messa in produzione, viene consegnata normalmente a un team di operations, che ne fa il monitor, ne fa il monitoring, ne fa l'analitica di quell'applicazione, di come sta funzionando e degli eventuali problemi che possa generare. In questo modo viene creato un backlog di operations, quello che sta in basso in questo schema, e anche in questo caso, con cicli continui, vengono misurate le prestazioni del software, vengono, come dicevo prima, verificati se ci sono degli issue o degli impediment. E in caso questi ci siano, o in caso ci sia necessità magari di migliorare l'applicazione, vengono stilate delle caratteristiche, dei punti, che poi vengono reimmessi nel backlog di prodotto. In questo modo non solo ci sono delle iterazioni continue all'interno della fase di implementazione, della fase di monitoring, ma ci sono anche delle fasi continue poi per tutto il ciclo di vita dell'applicazione, perché ogni volta che viene fatto un nuovo rilascio viene monitorato dal team di operations, che eventualmente reimmette nel backlog di prodotto le caratteristiche e le funzionalità da implementare o da migliorare. Una cosa che dico spesso è che il padroneggiare l'application lifecycle management è un po' come combattere nell'MMA. Per chi non lo sapesse, le MMA sono le Mixed Martial Arts, ovvero le arti marziali miste, che, come dice il nome, sono un insieme di discipline, uno sport da combattimento che è un insieme di discipline da combattimento. Quindi, magari racchiude la parte di box piuttosto che la parte con i calci, la parte di lotta a terra, la parte di proiezione tipo judo. Quindi, nell'MMA, per poter vincere e per poter sopravvivere, è necessario comunque conoscere tutte le discipline di cui è composta. E la stessa cosa vale per la LM: è necessario avere esperienza e competenze in tutti i campi. Altrimenti quello che succede è questo, cioè ci si fa male. Nell'MMA ci si fa male fisicamente, nell'ALM ovviamente no, ma si rischia di farsi male professionalmente o comunque di far male al nostro processo di produzione del software. Se noi non riusciamo a conoscere tutte le parti in cui è composta l'ALM, lasciamo fuori qualcosa e alla fine non è un processo sicuramente corretto o un processo ottimizzato. Passiamo ora a vedere quali sono le caratteristiche che ha Visual Studio Online. Partiamo col dire che Visual Studio Online è una versione on cloud fully managed di Team Foundation Server. Team Foundation Server, per chi l'ha utilizzato, per chi l'ha visto, è un prodotto che si installa in casa, quindi sui nostri server, Visual Studio Online, invece, essendo una versione on cloud fully managed, non ha bisogno di installazione, non ha bisogno di configurazione, non ha bisogno di avere un server in casa, ma è ospitata nel cloud, nei data center di Azure e utilizza componenti di Azure per poter funzionare. Ed è fully managed, che significa che non dobbiamo preoccuparci della manutenzione dei software, della manutenzione dei server o di configurazioni particolari da fare all'ambiente, perché c'è chi lo fa per noi in modo completamente trasparente. E in questo modo tutto funziona al primo tentativo, che non è una cosa da poco. Per chi se lo ricorda, Visual Studio Online era stato annunciato in preview con il nome di Team Foundation Services, tanto per poterlo distinguere da Team Foundation Server, che appunto è la versione on-premises. Una cosa interessante di Visual Studio Online è che ci sono nuove feature, che sono disponibili mediamente ogni 3 settimane. Questo perché il team di sviluppo di Visual Studio Online e di TFS, è lo stesso team, è veramente molto produttivo, per cui riesce, lavorando anche in modalità Scrum, a rilasciare nuove funzionalità costantemente e appunto circa ogni 3 settimane, perché il team lavora con degli sprint da 3 settimane. La cosa interessante è che, a differenza di Foundation Server, dove bisogna aspettare che esca un update, come l'update 2, 3 o 4 di Visual Studio, la stessa cosa esiste per Team Foundation Server. Update che noi dobbiamo scaricare ed installare manualmente sui nostri server. Su Visual Studio Online queste feature vengono deployate in modo automatico dal team di sviluppo e di deploy e in modo soprattutto completamente trasparente per l'utente. C'è un blog interno dove vengono riportate tutte le modifiche che sono state fatte in modo da esserne a conoscenza, ma non è necessario da parte dell'utente fare nulla per poter avere queste funzionalità. Un'altra cosa estremamente interessante di Visual Studio Online è che è possibile integrarlo o estenderlo a piacimento. Questo perché espone due cose di cui parleremo meglio nel modulo 5. Comunque, espone un set di API basate su protocollo REST, quindi usabili, utilizzabili da qualsiasi dispositivo, anche in mobilità, e poi espone dei service hooks, che sono dei componenti già predefiniti per poter integrare il nostro Visual Studio Online ed estenderlo utilizzando altri servizi di terze parti. Ovviamente, essendo una versione cloud, essendo una versione multi-tenant di TFS, sostanzialmente, è meno personalizzabile della versione on-premises, perché la versione on-premises ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo solo noi, la utilizziamo solo noi, quindi possiamo farci quello che vogliamo. Su Visual Studio Online, per esempio, non è possibile ancora personalizzare il process template. Process template è, lo vedremo poi nel prossimo modulo, ma è il modo che ha Visual Studio Online per poter definire come andremo a lavorare. È un process template che possiamo scegliere, ma in questo momento non è possibile personalizzarlo. Il team di sviluppo ha detto che sarà possibile estenderlo e personalizzarlo nelle prossime versioni, ma attualmente non è possibile. Non è possibile, ma come non è possibile farlo neanche su Team Foundation Server, non è possibile personalizzare la user interface del portale. Quindi quello è quello ci teniamo. Però, come vedremo poi, difficilmente si sente la necessità di poterlo personalizzare perché è veramente completo. Non c'è una funzionalità di data export, ovvero non c'è un pulsante che ti dice scarica tutti i miei dati, tutti quelli che ho inserito su Visual Studio Online. Questo in realtà è sopperibile utilizzando le REST API, perché noi possiamo scrivere su una piccola applicazione che, facendo uso delle REST API, ci scarichi tutti i dati che noi abbiamo inserito su Visual Studio Online. Questo perché, ripeto, come vedremo meglio nel modulo 5, le REST API permettono di interagire praticamente con qualsiasi parte del sistema e quindi di conseguenza poter ottenere i dati che ci servono. Visual Studio Online è gratuito fino a 5 utenti, 5 utenti di tipo basic. Oltre 5 utenti dobbiamo pagare una quota a utente. Questo è interessante perché significa che sviluppatori singoli, freelancer o piccole aziende fino a 5 dipendenti possono utilizzare tranquillamente questo strumento DLM senza pagare niente. In più, se abbiamo una sottoscrizione di tipo MSDN o Bitspark, possiamo avere dei benefit in termini di minuti di build o di load testing, e anche di questo parleremo più tardi. In più, come se non bastasse, Da poco è stata introdotta la licenza stakeholder che fa sì che in modo completamente gratuito noi possiamo dare accesso al nostro Visual Studio Online anche agli stakeholder di progetto, penso per esempio ai vari PO piuttosto che ai clienti, piuttosto che ai reparti amministrativo e commerciale dell'azienda per esempio, in modo da poter avere un feedback e uno stato di avanzamento sulle feature di prodotto che stiamo implementando e, ripeto, in modo completamente gratuito. Da qualche tempo è anche possibile scegliere il data center dove creare l'account di Visual Studio Online. Precedentemente non era possibile, veniva creato direttamente negli Stati Uniti. Oggi è possibile selezionare o gli Stati Uniti o un data center in Europa. Questo per chi, soprattutto per chi tratta dati sensibili o comunque deve sottostare a regole di qualità, piuttosto che regole ISO, piuttosto che leggi particolari, è piuttosto importante perché sapete meglio di me che soprattutto per quanto riguarda la legislazione italiana, il poter sapere dove stanno i propri dati è fondamentale. Vediamo ora quali sono le caratteristiche di Visual Studio Online, le caratteristiche principali. La prima caratteristica che andremo a vedere è la parte di sviluppo. Noi dobbiamo sviluppare la nostra applicazione e quindi avremo a supporto tutta una serie di strumenti per lo sviluppo. Avremo a supporto gli strumenti di gestione del lavoro, non dimentichiamo che una parte importante dell'Application Lifecycle Management è la gestione del team di lavoro, per cui avremo in Visual Studio Online un valido supporto alla gestione del team, alla pianificazione del lavoro, all'assegnazione del lavoro alle risorse. Avremo poi una parte di build, non sarà più necessario con Visual Studio Online avere un build server in casa, ma potremmo utilizzare direttamente il build server o stato nel cloud che ci viene fornito con Visual Studio Online. Abbiamo tutte le funzionalità di test, quindi possiamo anche, una volta sviluppata l'applicazione, far utilizzare questo strumento al team di qualità o al team di test, a seconda di che cosa abbiamo in azienda, e con gli strumenti a cui siamo abituati, come per esempio il Microsoft Test Manager, possiamo andare ad eseguire i test e tenere traccia in qualsiasi momento dell'esecuzione e dei risultati del test. Abbiamo poi tutta la parte di deploy, perché è importante portare in modo automatico e poter portare in modo comodo la nostra applicazione sui vari ambienti di test o di produzione o di pre-produzione. E infine abbiamo tutta la parte di analisi dei risultati del software, di analitica, quindi una volta messa, come dicevo prima, in produzione l'applicazione, ho la possibilità di monitorare come sta funzionando. Per poter poi eventualmente intervenire. Iniziando a parlare della parte di sviluppo, la prima cosa che sicuramente è necessario citare è la parte di source and version control, cioè un sistema in cui noi possiamo mettere i codici sorgenti della nostra applicazione, poterli gestire, poterli versionare e poter sapere in qualsiasi momento, chi ha fatto cosa, quando e per quale motivo. Possiamo utilizzare due repository di tipo diverso perché possiamo utilizzare o il repository di tipo TFVC, Team Foundation Version Control, il classico repository di Team Foundation Server, oppure possiamo utilizzare un repository Git. Git, che è un repository di tipo distribuito, che è da qualche versione di Team Foundation Server e anche, soprattutto in Visual Studio Online, integrato nativamente. Quindi non abbiamo bisogno di strumenti esterni per poterlo gestire, ma è direttamente integrato nel Source and Version Control di Visual Studio Online. Come dicevo prima, tramite questi sistemi abbiamo la possibilità di vedere la cronologia delle modifiche, chi ha fatto cosa e quando. E una funzionalità molto interessante che è stata introdotta non da tanto è la possibilità di richiedere delle revisioni del codice, ovvero io sviluppatore faccio una modifica, quella modifica richiede una review, quindi io faccio una richiesta di review a un revisore, al revisore arriva la richiesta. La può vedere le modifiche che sono state fatte, può vedere se c'è bisogno di intervenire, può commentare o la richiesta in generale o ogni singola modifica che è stata fatta e rispedisce indietro la richiesta allo sviluppatore. A quel punto lo sviluppatore agisce di conseguenza e poi chiude la modifica. C'è sul Source and Version Control di Visual Studio Online una gestione completa dei branch e dei merge, anche in modo grafico, quindi ho sempre sotto controllo quello che sta succedendo sul mio codice. Infine, funzionalità sicuramente da non sottovalutare, abbiamo la possibilità di fare sviluppo cross-platform e cross technology. Cross platform significa che noi possiamo sviluppare magari sul nostro PC con Visual Studio e con Windows, ma possiamo sviluppare utilizzando Visual Studio Online anche utilizzando magari Eclipse su Linux piuttosto che Xcode su Mac, piuttosto che qualche altro ambiente di sviluppo o, perché no, anche VI su Unix, per esempio. Questo grazie al Team Explorer Everywhere, che è un programmino multipiattaforma, che appunto esiste per Linux, per Mac, per Unix, eccetera, che è il client di Visual Studio Online. In alcuni ambienti, tipo per esempio su Linux e su Eclipse, esiste un plugin grafico. In altri ambienti è necessario utilizzare un plugin a linea di comando, ma è già incluso in Team Explorer Everywhere. Inoltre, come dicevo, è possibile fare sviluppo cross technology perché Visual Studio Online non è solamente per .NET, quindi ci posso fare sicuramente anche progetti .NET, ma ci posso fare dei progetti Java, ci posso fare dei progetti Android, ci posso fare delle app per iOS, qualsiasi cosa mi venga in mente e sia sostanzialmente basata su file, posso andare ad includerla nel source control di Visual Studio Online e posso andarla a gestire tramite gli strumenti che vedremo. Per quanto riguarda la gestione del lavoro, Visual Studio Online mette a disposizione una serie di strumenti piuttosto importanti, sia basati sul portale web, sia utilizzabili direttamente dal Team Explorer, per poter lavorare anche in modalità diversa. Esistono diversi template direttamente disponibili sul portale di Visual Studio Online, template che, come dicevo prima, fanno sì che si possa lavorare in un modo piuttosto che in un altro. Questi template abilitano al tipo di lavoro agile, a modalità di lavoro Scrum oppure CMMI. CMMI è un template di lavoro, un pattern di lavoro che normalmente viene richiesto per gare pubbliche o per grandi progetti istituzionali, perché richiede un sacco di documentazione, richiede che tutti gli elementi di lavoro del team siano categorizzati secondo certe definizioni e in Visual Studio Online è disponibile anche questo tipo di template. Una cosa che Visual Studio Online permette di fare molto bene è la gestione del backlog, quindi di tutte le funzionalità che la nostra applicazione dovrà avere. C'è la parte di gestione dei team e di assegnazione dei task, quindi io posso andare a definire che quel insieme di persone, quel team lavorerà su quel progetto e a singola persona o a team posso andare a definire che dovrà fare quell'attività, dovrà fare quel task. È poi disponibile una serie di Kanban board, sia per quanto riguarda il progetto in generale, sia per lo sprint o interazione, a seconda se si stia parlando di un progetto Scrum o di altro tipo, e la Kanban di team. Quindi riesco ad andare a vedere anche in modo grafico l'avanzamento dei task, gli stati dei task, eccetera. C'è ovviamente poi tutta la parte di gestione dei bug e degli impediment. I bug sono quelli che vengono rilevati durante lo sviluppo o nella fase di qualità, gli impediment quelli che vengono normalmente rilevati una volta che l'applicazione è in produzione o in pre-produzione e quindi il reparto di operation la sta monitorando. Con Visual Studio Online ho la possibilità di gestire tranquillamente anche queste tipologie di lavoro perché poi queste tipologie di task, di problematiche, vengono assegnate come fossero delle attività normali a un team o a una singola persona che andrà a gestire il lavoro in quel modo. C'è poi anche una parte di collaboration utilizzando le chat di team. Questa è una differenza un po' abbastanza importante tra Visual Studio Online e Team Foundation Server perché, a differenza di Team Foundation Server, Visual Studio Online non ha la parte di collaboration su SharePoint, o non ancora quantomeno. Quindi, per poter collaborare all'interno del team, sono state create delle chat room di team sul progetto in cui i componenti del team possono discutere di problematiche, di avanzamento di lavoro e quant'altro. Infine, sempre per la parte di gestione del lavoro, è disponibile uno strumento per poter avere dei feedback e delle interazioni direttamente con gli stakeholder, come dicevo prima. Passiamo poi alla parte di build. Il servizio di build di Visual Studio Online è un servizio di compilazione as a service o stato nel cloud che, tra le altre cose, permette di eseguire comunque gli unit test pre e post build. Questo significa che, come siamo abituati ora con il nostro build server in casa, possiamo andare ad eseguire tutti i test e a fare la compilazione della nostra applicazione anche online. Fino a poco tempo fa, il build server di Visual Studio Online poteva fare la build solo di strumenti .NET. Ora non è più così perché è stato integrato anche un build server per fare build di applicazioni Java. Quindi anche in questo caso possiamo sviluppare cross technology. Possiamo definire dei template di build personalizzati, quindi non necessariamente dobbiamo utilizzare le build di default, ma possiamo integrare i nostri processi di build. Build che supporta tutte le normali tipologie di build che sono disponibili direttamente in Visual Studio. Quindi abbiamo la tipologia manuale, quindi on demand, continuous integration, quindi la build che viene fatta ogni volta che viene fatto un checking sul codice, le rolling build, che è un concetto simile, ma nel momento in cui ci sia già una build in esecuzione, non viene fatta partire un'altra, anche se faccio un check-in e i check-in vengono in qualche modo archiviati per poi essere buildati tutti assieme non appena disponibili. C'è il gated check-in, ovvero la build che solamente se va a buon fine fa sì che il check-in possa essere effettuato sul codice sorgente, e le build schedulate. Per quanto riguarda invece la parte di test, abbiamo la possibilità di creare o registrare dei test funzionali. Questo tipo di abilità comunque dipende dalla versione di Visual Studio che abbiamo integrata. Però comunque sono disponibili diversi tipi di gestione dei test anche direttamente da Visual Studio Online. Test che vengono organizzati in test plan e test suite. E una cosa invece che Team Foundation Server non ha e Visual Studio Online sì, è tutta la parte di test di carico nel cloud. Test di carico che vengono eseguiti dai vari data center di Azure nel mondo. È possibile selezionare da che data center io voglio avere i test di carico, e sostanzialmente permettono di testare qualsiasi tipo di applicazione purché sia visibile su internet. Quindi anche se abbiamo un'applicazione che non sta nel cloud, ma è un'applicazione che risiede presso i nostri data center, purché sia accessibile da internet, è possibile farci dei test di carico. È anche possibile, oltre ai test di carico, fare dei test di performance. Come dicevo prima, tutti questi test possono essere utilizzati, modificati ed eseguiti utilizzando gli strumenti a cui siamo già abituati, come il Microsoft Test Manager, che si integra perfettamente in Visual Studio Online. Per quanto riguarda poi la parte di deploy, abbiamo la possibilità di gestire i rilasci tramite Visual Studio Online perché possiamo implementare delle funzionalità che facciano deploy post build. Quindi dal nostro template di build andare a fare alla fine della build un deploy sul nostro ambiente di test piuttosto che sull'ambiente di produzione. Quindi questo ci abilita di fatto al continuous deployment delle nostre applicazioni anche grazie all'integrazione con Microsoft Azure. Quindi con Visual Studio Online io riesco a fare il deploy direttamente su Azure, anche sugli Azure website e sui cloud services. Infine c'è tutta la parte di analisi, di analitica dell'applicazione che si realizza tramite Application Insight, funzionalità che fornisce il monitoring dell'utilizzo delle web app. Sia per quanto riguarda la parte di performance, sia per quanto riguarda la verifica della disponibilità. Quindi io riesco a sapere tramite una dashboard personalizzabile qual è lo stato della mia applicazione, quanti utenti sto avendo, quante richieste sto avendo, quali sono i tempi di risposta e così via. Il fatto di avere una dashboard personalizzabile è molto interessante perché a seconda del tipo di applicazione e a seconda del team di operations che io ho, e che normalmente questo strumento è utilizzato dal team di operations, posso andare a personalizzare la mia dashboard e il mio subset di dati con i dati che mi interessano. Penso per esempio a un'applicazione che ha un carico elevato o che potrebbe avere un carico elevato, probabilmente mi interesserà avere in primo piano il numero di utenti o il carico che sto avendo e magari i tempi di risposta, in modo da poter essere avvisato per tempo della necessità di scalare, ad esempio. La funzionalità di Application Insight attualmente risiede su Visual Studio Online. Il team ha deciso di fare uno spostamento da Visual Studio Online ad Azure per poter gestire scusatemi, Application Insight direttamente anche da Azure, dal portale di Azure. Vediamo ora quali sono le differenze tra le principali differenze tra Visual Studio Online e Team Foundation Server. In questa tabella di comparazione vediamo che ci sono alcune funzionalità che sono condivise tra Team Foundation Server, TFS, e Visual Studio Online, VSO, altre che sono proprietarie di un sistema piuttosto che dell'altro. La parte comune è tutta la parte che riguarda la gestione del codice sorgente e la gestione del lavoro, perché abbiamo in comune sia la parte di work item, quindi di gestione del lavoro, sia la parte di version and source control e la parte di build, chiaramente con le loro differenze perché la build su TFS è on-premises, quindi dobbiamo noi installare il build server sui nostri server, su Visual Studio Online è hostata nel cloud e quindi non mi devo preoccupare di nulla. Abbiamo per entrambi l'Agile Product e Product Management, quindi possiamo fare anche tutta la parte di raccolta requisiti, piuttosto che di gestione del lavoro, di gestione del team, eccetera. In entrambi i casi abbiamo la gestione dei test e dei test case, e in entrambi i casi, come vedevamo prima, possiamo fare sviluppo cross-platform e cross-technology, quindi utilizzando Eclipse, utilizzando magari Git, che visto è già integrato sia in TFS che in Visual Studio Online, e così via. Per quanto riguarda la facilità di installazione di setup, ovviamente va a favore di Visual Studio Online, in cui non è necessario fare installazione setup, anche se su Team Foundation Server ormai nelle ultime versioni è veramente semplice poterlo fare. Con Visual Studio Online ho la possibilità di collaborare con chiunque e da dovunque, cosa che ho anche con Team Foundation Server, ma Visual Studio Online, essendo basato su web, ha il vantaggio che chiunque sia dotato di un browser e di una connessione ad internet, ovunque si trovi, potrà accedervi, ovviamente avendo le credenziali corrette. Con Team Foundation Server anche questo è possibile, però essendo un sistema installato in casa è necessario prevedere una configurazione di rete particolare piuttosto che delle VPN, piuttosto che dei sistemi analoghi per poter far accedere le persone al nostro TFS. Quindi si può con entrambi, ma con Visual Studio Online è sicuramente molto più semplice. Viceversa, proprio per questo motivo, non abbiamo la garanzia che i dati rimangano sulla nostra rete. Con Team Foundation Server, essendo installato da noi, sappiamo che i dati sono lì, che i nostri progetti sono lì. Con Visual Studio Online, essendo un sistema basato sul cloud, nei data center Microsoft, sappiamo che i nostri dati sono nei data center Microsoft, ma non saranno sicuramente risiedenti all'interno della nostra rete. Come vedevamo prima, Team Foundation Server ha la possibilità di personalizzare i process template e i work item, cosa che in questo momento Visual Studio ancora non ha, e TFS ha l'integrazione con SharePoint, che appunto Visual Studio Online non ha. Inoltre, Team Foundation Server permette, o fornisce comunque una funzionalità di Data Warehouse e dei report basati su SQL Server Analysis Services che Visual Studio Online non ha. TFS inoltre fornisce una funzionalità di supporto al CodeLens. CodeLens, per chi non lo sapesse, è quella funzionalità che fa apparire le indicazioni in Visual Studio direttamente sopra il nome del metodo. Quando aprite Visual Studio, noi vedrete che sul nome del metodo c'è un'indicazione per cui, per esempio, quella funzione è richiamata e referenziata 9 volte nel nostro codice. Quel 9 references è l'indicazione di CodeLens. Quando noi connettiamo Visual Studio al nostro TFS, CodeLens, oltre a mostrarci quei dati, ci mostra anche chi ha fatto l'ultima modifica a quella funzionalità, quando l'ha fatta e quante modifiche ha subito, per esempio, quella funzione. TFS, questo ce l'ha già nativo, Visual Studio Online in questo momento c'è quel più o meno perché ufficialmente ancora non c'è, ma è stata da poco abilitata una funzionalità di preview con questa funzionalità. Quindi ci si aspetta che a breve, probabilmente in un paio di sprint, questa funzionalità sia supportata al 100% anche da Visual Studio Online. Poi ci sono delle caratteristiche che sono proprie di Visual Studio Online e che in questo momento non sono ancora su Team Foundation Server. Come per esempio quello che dicevo prima, quindi la funzionalità di Cloud Load Testing. Con Visual Studio Online ce l'abbiamo e in qualche misura ce l'abbiamo anche gratis perché sono disponibili 15.000 minuti al mese di load testing. Con Team Foundation Server questa funzionalità non c'è e dobbiamo noi prevedere o costruirci un'infrastruttura di load testing per poterlo fare. Visa Studio Online, inoltre, come accennavo prima, ha l'integrazione con il portale Preview di Azure. Quindi, direttamente dal portale Preview di Azure è possibile andare a gestire i nostri team project, anche per poterli integrare magari nei website o in altre funzionalità di Azure, in modo da poterli avere nello stesso resource group e poterli gestire assieme. Come vedevamo all'inizio, con Visual Studio Online è possibile avere sempre l'ultima versione disponibile già deployata in produzione, cosa che con TFS non è possibile perché bisogna attendere gli update e fare l'update manuale del sistema. Infine, Visual Studio Online, come dicevo, espone un set di REST API e espone i service hooks per poter fare integrazione ed estensione del sistema. TFS on-premises al momento ancora non ce l'ha. È stato annunciato che il team sta lavorando anche alle REST API per Team Foundation Server, ma attualmente ancora non sono disponibili. In ogni caso, per poter verificare quali funzionalità di Visual Studio Online sono anche su TFS e viceversa, è disponibile il link che trovate a fondo pagina, che è gestito e aggiornato direttamente da Microsoft, e nel quale potete vedere per ogni funzionalità di VSO la versione dell'updated Team Foundation Server in cui è disponibile, se è disponibile, oppure una data pianificata per la disponibilità di quelle feature sul TFS, oppure se non c'è proprio pianificazione in tal senso. Abbiamo visto che cos'è l'ALM, che cos'è Visual Studio Online, come funziona e che caratteristiche ha anche in confronto con Team Foundation Server. Vediamo ora una demo del portale online di Visual Studio Online. Siamo ora sul portale web di Visual Studio Online. Per poter avere un account di Visual Studio Online è sufficiente andare su www.visualstudio.com e registrarsi in modo gratuito all'applicazione. Nel mio caso il nome account è dbtech, quindi per poter accedere al mio account di Visual Studio Online devo mettere dbtech.visualstudio.com. Questo, dicevo, è il portale web, è diviso in diverse sezioni. Questa è la dashboard principale dell'account, quindi ho la possibilità di andare a gestire la mia sottoscrizione tramite questo menu. In alto a destra l'indicazione dell'account, del nome account con cui sono connesso e il pulsante con la classica rotellina per poter andare a vedere le impostazioni e la configurazione di Visual Studio Online, del mio Visual Studio Online. Ho delle sezioni dedicate a della documentazione piuttosto che a dei tutorial sull'utilizzo di Visual Studio Online. Poi ho l'elenco dei progetti recenti che ho utilizzato, con la possibilità di andarne a creare di nuovi o di andare a vedere un elenco di tutti i progetti, perché io ho più progetti sul mio Visual Studio Online, più di quelli che sono visualizzati. Quelli che sono visualizzati sono solo gli ultimi a cui ho acceduto da questo portale. Inoltre, sulla parte di destra ho un'indicazione dell'utilizzo delle risorse. Io ho utilizzato 11 minuti dei 60 minuti di build disponibili e non ho utilizzato minuti virtuali per il load testing. Da questo portale, cliccando su Users, ho la possibilità di vedere quali utenti sono abilitati ad accedere al mio account Visual Studio Online. Posso vedere con quale tipo di licenza, ci sono due utenti Basic, due utenti MSDN e due utenti che potrebbero essere utenti MSDN, ma verranno validati nel momento in cui faranno il sign-in al sistema per la prima volta, non hanno ancora fatto il sign-in. E vedete che sulla destra ho l'indicazione delle statistiche sull'utilizzo, quindi quanti utenti free, quanti utenti MSDN, quante licenze ho utilizzato e così via. Ho la possibilità di andare ad aggiungere dei nuovi utenti, cliccando su Add. Io posso andare ad inserire un indirizzo email di un account che voglio andare a inserire sul mio Visual Studio Online e andarne a scegliere il tipo di licenza. Quindi licenza Basic, che è quella normale, la licenza Stakeholder, che è quella di cui parlavamo prima, quindi gratuita per gli stakeholder, ed eventualmente se la persona ha un account MSDN posso inserirlo come MSDN in modo da non pagare niente per il suo utilizzo. Ritornando sulla parte iniziale, vediamo che io sono un account di tipo Basic e questo lo si identifica per due motivi. Il primo, perché mi viene proposto di iniziare una trial di 90 giorni come account Advanced. E secondo, perché vicino a Rooms, se vedete, compare l'asterisco che significa che non posso utilizzare con il mio account quella funzionalità in quanto riservata a clienti di tipo Advanced. Infatti, se io ci clicco, mi viene mostrata una finestra in cui mi si dice che questa funzionalità è disponibile solo per chi ha una licenza Advanced o ha una sottoscrizione MSDN. Se andiamo a vedere la parte di configurazione, vediamo che abbiamo due livelli sostanzialmente di configurazione. La prima è quella che stiamo vedendo ora, ovvero legata alla collection. Su Team Foundation Server e Visual Studio Online, tutti i team project che sono creati sono organizzati in collection. In questo caso, essendo Visual Studio Online, abbiamo solo la default collection. Su Team Foundation Server è possibile avere più collection. Quindi noi possiamo andare a gestire la collection, oppure cliccando sui singoli progetti, è possibile andare a gestire le impostazioni del progetto. Andando a vedere le impostazioni della collection, vediamo che possiamo creare un nuovo team project, cosa che possiamo fare anche dalla dashboard iniziale. Possiamo andare a gestire la security per la collection o abbiamo una pagina di amministrazione. Vedendo la parte di security, ci rendiamo conto che possiamo andare a creare dei gruppi di utenti, ognuno con le sue permission, e è possibile poi andare ad inserire i vari utenti abilitati al sistema in un gruppo. E ad ogni utente è possibile andare ad inserire, a abilitare alcune permission piuttosto che altre. Andiamo a vedere l'overview, che è sostanzialmente la stessa visualizzazione che avevamo prima, con una differenza importante. Da qui, tramite questa icona che compare a fianco dei team project, è possibile andare a cancellare un team project. Questo è molto importante da notare perché su un Team Foundation Server, per fare la stessa cosa, è necessario andare ad utilizzare dei comandi da command line. Qui è sufficiente utilizzare questa schermata per cancellare un progetto. Attenzione che cancellando un progetto, operazione che non è reversibile, si vanno a perdere tutti gli elementi del progetto, quindi si va a perdere il team associato. Si vanno a perdere tutti i work item, tutte le cose inserite dal portale e tutta la parte di codice sorgente. Tornando sulla parte di pannello di controllo, andiamo a selezionare invece un progetto e andiamo a impostarne la security. Anche in questo caso vediamo che abbiamo i gruppi e i team. Ovviamente in questo caso i gruppi si riferiscono al progetto e non più alla collection. E vediamo che abbiamo una serie di altre tab che è possibile utilizzare. Tab che sostanzialmente sono accessibili anche cliccando sulla pagina di amministrazione direttamente nel progetto. Sulla parte di overview vediamo che c'è un team associato a questo progetto con un membro, è possibile poi creare anche altri team, è possibile associare altri membri al team. Possiamo andare a definire le iterazioni e le aree, che sono dei modi per poter suddividere gli elementi di lavoro. Possiamo impostarne appunto la security come vedevamo prima. Abbiamo la possibilità di andare a definire degli alert per le operazioni che vengono eseguite sul progetto, come ad esempio se una build fallisce, piuttosto che se una build viene completata, piuttosto che un elemento di lavoro viene associato a me, posso impostare che mi arrivi un'email. Ho la possibilità di gestire la parte di version control, anche quindi a livello grafico e direttamente online, sia per quanto riguarda la visualizzazione del codice, sia per quanto riguarda la security di accesso al codice. E ho la possibilità di andare ad impostare dei service hooks. Come dicevo prima, i service hooks servono per poter connettersi, collegarsi ad altri tipi di servizio. In questo momento io non ho alcun service hook definito, Nel modulo 5 vedremo come fare e a che cosa servono e come utilizzarli. Quindi vediamo che da questo portale è possibile gestire completamente tutta la parte di collection e la parte dei team in tutti i loro aspetti. Se torno indietro alla dashboard iniziale, proviamo ad entrare su un singolo progetto. Questa è la dashboard non più di collection come prima, è la dashboard di Team Project. Dashboard di Team Project che ha la stessa struttura, in alto a destra ho sempre la parte di configurazione, ho sempre un menu iniziale ovviamente con delle indicazioni diverse, ho una serie di grafici che si riferiscono all'avanzamento del lavoro sul singolo Team Project ed ho, oltre all'indicazione dei membri, una parte che viene chiamata Pinned Items, che non è default, ognuno può personalizzarla come meglio crede. Nel mio caso ho inserito l'indicazione delle attività recenti fatte su questa cartella del codice sorgente, l'indicazione di quanti elementi ho nel backlog di prodotto, quanti elementi ho nel backlog di sprint e se c'è o meno qualche lavoro in progress, quindi non ancora completato. Cliccando sulla parte di code, ho la possibilità di andare a vedere il mio source and version control con tutti i file definiti e posso fare tutte le operazioni, in questo caso solamente in lettura, non è ancora disponibile la parte di modifica del source control, dal portale online. Sulla parte di work ho l'inserimento e la definizione di tutti gli elementi di lavoro, in questo caso sia in lettura ma anche in scrittura, questo è l'elemento principe di gestione del lavoro. Gli sviluppatori normalmente utilizzano Visual Studio per poter effettuare le modifiche che sono state richieste tramite gli elementi di lavoro, poterli chiudere, poterli gestire, ma chi fa la definizione del lavoro, quindi penso al team leader, quindi penso al project manager piuttosto che al PO o a seconda del tipo di organizzazione aziendale, utilizza questo strumento web per poter fare la definizione degli elementi di lavoro e delle operazioni da fare. Possiamo gestire la parte di build, in questo caso anche accodando una build. Io ho due build definition qui e ho la possibilità di vedere lo stato delle build. E infine ho anche la parte di test che posso andare ad utilizzare per poter eseguire e schedulare dei test. Anche in questo caso io in questo momento non posso utilizzarla perché vedete c'è l'asterisco vicino a test, significa che con il mio account non posso usare questa funzionalità in quanto un account basic. Nel modulo relativo ai test andremo a utilizzare questa funzionalità con un account che ha una licenza MSDN che quindi potrà accedere completamente anche a quella parte lì. Tornando alla home, abbiamo detto che la parte di pinned items, ovvero questa parte qui, è personalizzabile. Vediamo come si presenta su un progetto in cui non è stata personalizzata. Quindi torniamo indietro alla dashboard iniziale, selezioniamo un altro progetto. Ok, vedete? In questo caso qui sono vuoti, non c'è niente pinnato perché non è stata personalizzata. Per poter inserire in questo spazio delle tile personalizzate, è sufficiente andare sull'elemento che si vuole pinnare e con il tasto destro dirgli di inserirlo in home page. Per esempio, è possibile sulla parte di codice andare, come ho fatto io sull'altro progetto, ad inserire sull'home page l'elenco delle modifiche recenti a una determinata cartella. In questo caso prendiamo per esempio questo branch, tasto destro, pin to home page. Se ritorniamo alla home page, vediamo che il sistema ha inserito la tile relativa a questa cartella o a questo branch in questo caso, con l'indicazione delle modifiche recenti, che in questo caso sono 5. Se io clicco di nuovo sopra la tile, vengo riportato all'elemento di prima con l'history e in cui posso vedere effettivamente le 5 modifiche. La stessa cosa la posso fare, per esempio, con gli elementi del lavoro, con una query, ad esempio, andando sulla query che mi interessa pinnare, posso anche in questo caso dirgli: vediamo quanti bug ho. Tasto destro, pin to home page. Se vado in home page, mi viene riportata l'indicazione che in questo momento ho 0 bug sul mio progetto. Se io volessi togliere infine una tile da questa schermata, mi basta cliccare sul menu della tile, Unpin from home page. Abbiamo visto quindi la dashboard iniziale, abbiamo visto la dashboard di prodotto, abbiamo visto che cosa è possibile fare con il portale web di Visual Studio Online e come è possibile personalizzare la dashboard di team.